Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Un caro saluto a voi tutti, cari amici che siete all'ascolto, al microfono come sempre Romano Scaramucci, per questo nuovo momento insieme alla parola del Signore. Quella che è al cuore della quarta domenica di Avvento, il Vangelo di Luca. Luca ha costruito il suo Vangelo dell'infanzia mettendo in costante parallelo la storia di Giovanni Battista e la storia di Gesù. Nei primi due capitoli si inizia con l'annunciazione della nascita di Giovanni Battista, poi della nascita di Giovanni Battista, poi l'annunciazione di Gesù, la nascita di Gesù, e in mezzo c'è il quadro che abbiamo appena letto insieme, quello della cosiddetta visitazione di Maria ad Elisabetta. È appunto una storia, come ho detto prima, parallela, facendo passare continuamente il lettore dall'uno all'altro: l'annuncio della nascita di Battista e di Gesù, l'incontro fra le due madri, la nascita di Battista, la nascita di Gesù. Questo momento dell'incontro di Maria e di Elisabetta, che è appunto il passo evangelico della quarta domenica di Avvento, si pone al centro di questo intreccio, costituisce un po' il punto focale, il punto centrale fra i due personaggi e le due storie. Gesù è il portatore dello spirito, della gioia messianica, e ne fa dono al suo precursore. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bimbo sussultò nel suo grembo. Il verbo greco dice che il bimbo ballò nel suo grembo, tanta fu la gioia e l'amore di questo incontro. È certamente questo il motivo centrale dell'episodio. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Questa è un'espressione che dice la meraviglia, quasi incredulità di Elisabetta, e che pone questa domanda che non ha risposta, perché Dio visita sempre gratuitamente. E dicendo la madre del mio Signore, Elisabetta riconosce al tempo stesso l'identità di Maria, cioè la madre di Gesù, che è il mio Signore appunto. Per la prima volta dunque nel Vangelo di Luca Gesù è chiamato Signore. Con lo stesso titolo poi lo chiameranno gli angeli nell'annuncio ai pastori. È un titolo che appartiene alla fede della comunità cristiana. Madre del mio Signore è il titolo mariano, diciamo, che si legge molto spesso nel Nuovo Testamento, più che spesso, diciamo, che lo si legge in modo veramente profondo, e che è un modo di dire splendido, direi. Luca lo pone sulle labbra di Elisabetta, che in tal modo diviene prefigurazione di tutte le comunità cristiane. Signore è il Gesù risorto e glorioso nella pienezza della sua sovranità, Signore è un titolo che riassume in una sola parola tutto quanto l'angelo dell'Annunciazione ha detto a Maria sul ricordo degli oracoli messianici. Oggetto primario del racconto è senza dubbio la figura di Gesù, come ho già detto. A lui conducono sia quel momento di ballo, come ho detto, di gioia di Giovanni, sia le parole di Elisabetta, di Maria, sia la venuta dello Spirito. Ma oggetto del racconto è anche l'identità di Maria nel suo doppio aspetto di madre e di credente. Maria è visibile sulla scena, Gesù è nel suo grembo. Gesù è qui, è presente, presente, attivo, ma come all'ombra di sua madre. Poi in tutto il Vangelo sarà la madre a camminare all'ombra del figlio come una discepola, dirà Dante, figlia del suo figlio. Ma è possibile anche una seconda lettura di questo episodio, spostando l'attenzione dal Signore che viene alla sua accoglienza. Maria, la madre del mio Signore, non è soltanto colei che porta in grembo il Figlio di Dio, ma è anche colei che lo ha accolto, che ha saputo accoglierlo. E di questa accoglienza sono indicati i tratti principali. Prima di tutte, la fede. Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto, dice Elisabetta. La preghiera di lode e ringraziamento, l'anima mia magnifica il Signore, e il riconoscimento della propria povertà, ha guardato l'umiltà della sua serva. Ed eccoci ai santi della prossima settimana, una settimana molto importante per la cristianità, perché proprio in questa settimana si celebra la nascita di nostro Signore Gesù Cristo. Ma la settimana va dal 22 al 28 di dicembre e i santi sono San Flaviano il 22, il 23 dicembre San Servolo, il 24 dicembre, vigilia di Natale, San Delfino, il 25 dicembre, la festa della Natività, il 26 dicembre, Santo Stefano, il 27 dicembre, Santa Fabiola e infine il 28 dicembre festeggiamo chi ha nome Innocente. Ricordiamo oggi il primo santo dopo il Natale, che è Santo Stefano. Era giovane, pieno di grazia, di fortezza, fu il primo martire per amore di Cristo ed è per questo che viene messo subito dopo la nascita di Gesù. Diacono nella prima comunità cristiana, Stefano si impegnava anche ogni giorno e contro ogni ostacolo ad annunciare la buona novella. Cosa che dovette riuscirgli con pieno successo, visto che i giudei lo ritennero troppo pericoloso e, gettatisi su di lui, lo afferrarono e lo condussero davanti al Sinedrio. Quindi lo stesso percorso giuridico, diciamo così, che era toccato poco prima allo stesso Gesù. L'accusa è parole contro la legge. Stefano approfittò della sua autodifesa per illuminare le menti dei suoi accusatori, ma quando parlò della dottrina di Cristo come ultima manifestazione di Dio, i suoi avversari si tapparono le orecchie, poi lo trascinarono fuori dalla città e lo lapidarono. Accasciandosi a terra, l'ultimo atto di Stefano fu di invocare da Dio come Gesù il perdono dei suoi persecutori. Buon onomastico dunque a tutti coloro che portano questo nome Stefano, auguri a tutti quelli che portano i nomi che ho appena ricordato che si celebrano durante la settimana e naturalmente auguri per un santo Natale che cade in questa settimana, ma di questo poi riprenderò ancora nel finale del nostro programma. E veniamo adesso alla rubrica ormai consueta, direi quasi storica, del nostro programma, Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. E vediamo che cosa succedeva. Il 22 di dicembre del 1680 muore il gesuita e valente architetto padre Ciriaco Pichi. È suo il progetto del Collegio dei Gesuiti di San Sepolcro e di quello di Arezzo, terminato quest'ultimo dopo la sua morte. 23 dicembre 1857. sfruttando il solido fondamento di un torrione medievale, viene posta la prima pietra del campanile della cattedrale di Arezzo. Sarà realizzato su disegno del giovane ingegnere Luigi Mercanti. 24 dicembre 1606. Teofilo Torri termina di affrescare la sala del Palazzo Vescovile di Arezzo ed annota nel suo diario: non ho avuto niente. Sarà stato pagato successivamente? Chissà, non lo sapremo mai. 25 dicembre 1646. Il Granduca di Toscana erige il castello di Loro Ciuffenna con titolo di marchesato in feudo a favore del senatore Pier Capponi. 26 dicembre 1013. Una bolla papale di Benedetto VIII riconosce come successore dell'abate Isaia all'abbazia di Borgo San Sepolcro l'abate Bonizzo, soprannominato Bomba, un soprannome che poi nei nostri tempi è tornato di nuovo, ma lasciamo perdere. Andiamo invece al 27 dicembre del 1111. Enrico V abbatte le mura di Arezzo e saccheggia la città, riducendola a un cumulo di rovine. Infine, 28 dicembre 1523, ad Arezzo sale sulla forca il brigante Bartolomeo di Michele, detto Maria Buona. Ladro ed assassino, ha compiuto misfatti oltre che nell'Aretino, in quel di Perugia, Passignano, Verona, Anghiari, Montepulciano. Uno dei suoi ultimi delitti è stato l'avvelenamento della moglie Manfredina per carpirgli l'eredità. Ed eccoci alla frase da leggere insieme e poi da ricordare durante la prossima settimana. Una frase di Charles de Foucault. Compi ogni atto come vorresti averlo compiuto al momento della morte. L'ora della morte è ignota, fa che la tua anima sia continuamente come tu la vorrai in quell'ora. Ed eccoci giunti, cari amici, all'angolo musicale, all'angolo della musica. Direi che sarà capitato a tutti di ascoltare una canzone e tornare indietro nel tempo, a un momento particolare della propria vita. Questo è dovuto al fatto che l'ascolto della musica è un'esperienza multisensoriale e le emozioni hanno un legame profondo anche con la nostra traccia mnemonica. Così spiega la dottoressa Antonella Badini, psicoterapeuta. Noi associamo una determinata canzone a un momento particolare che abbiamo vissuto ed è proprio qui che entrano in gioco le canzoni natalizie, o meglio le emozioni diverse che possono suscitare nelle persone. Le musiche natalizie tendono a livello proprio di struttura ad evocare emozioni, sensazioni positivi. Quelle melodie, quelle scale musicali ricreano un effetto di magia, di condivisione, di atmosfera festosa e gioiosa, soprattutto di quando eravamo bambini. Avrete capito che la canzone che ascolteremo oggi insieme è una canzone natalizia. È la canzone natalizia per eccellenza, perché è Tu scendi dalle stelle, cantata dalla bellissima voce di Andrea Bocelli. Questo canto è stato composto nel dicembre del 1754 a Nola, è un comune al confine del comune della città di Napoli, e era vescovo in quei tempi Alfonso Maria de Liguori, che poi è diventato anche santo. Quindi si deve a lui la musica, il testo di un canto che veramente ci accompagna da quando siamo bambini, perché viene insegnato alla scuola materna e quindi ce lo portiamo dietro per tutta la vita. E con questo brano arrivino a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto e che ormai da tempo seguite il mio programma, i migliori e sentiti auguri per un santo Natale e anche per tutte le altre feste. Auguri, buon proseguimento con le nostre trasmissioni, con i nostri programmi e come sempre da Romano Scaramucci, buona settimana di Natale, ciao e a risentirci. Thank you.
Il credo.